In capo a 6 mesi, Jonathan aveva 6 allievi, tutti esuli e reietti, ma pieni di passione e curiosi di quella novità, volare per la gioia di volare. Tutti loro riuscivano meglio nella pratica, però, che non nella teoria, più lesti a eseguire gli esercizi che ad afferrarne l'arcano perché celato in essi. Ciascuno di noi è in verità un'immagine del grande gabbiano, un'infinita idea di libertà, senza limiti, spiegava loro Jonathan. La sera, sulla spiaggia, è il volo di precisione, è un passo avanti verso l'espressione della nostra più vera natura. Noi dobbiamo lasciar perdere, scavalcare tutto ciò che ci limita. Ecco il perché di questi nostri esercizi di volo rallentato, volo veloce, volo acrobatico. Ma a questo punto i suoi discepoli già dormivano, esausti dopo l'intensa giornata di voli. Essi amavano molto addestrarsi, godevano dell'ebbrezza dell'aria, avevano una sete di cose nuove che di lezione in lezione si faceva soltanto più forte. Ma nessuno di loro, neppure Fletcher Lind, riusciva a capacitarsi che i voli del pensiero possono essere tanto reali quanto i voli nel vento e con le penne. Il vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra punta delle ali, diceva loro Jonathan ancora. Non è altro che il vostro pensiero, una forma del vostro pensiero visibile, concreta. Spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il vostro corpo sarà libero. Niente, gli pareva una favola. Comunque lui esponesse il suo credo, a loro faceva sempre l'effetto di una bella fiaba e poi avevano il sonno arretrato. Trascorso un altro mese, Jonathan disse che era tempo di far ritorno allo stormo. Non siamo ancora pronti, disse il gabbiano Harry Calvin. E poi quelli là non ci vogliono. Ci hanno buttato fuori, non possiamo mica imporre la nostra presenza dove non è gradita. Siamo liberi di andare dove ci aggrada e di essere quelli che siamo, rispose Jonathan, e levatosi in volo, fece rotta verso oriente, dove aveva dimora lo stormo. Un momento d'angoscia per i discepoli. La legge dello stormo ferreamente vietava il ritorno del reietto. Nessuno aveva infranto questa legge, mai una volta in 10.000 anni. Ora la legge comandava di restare, Jonathan di andare, e lui era già lontano più di 1 miglio, solitario sul mare. Se indugiavano ancora, si sarebbe trovato ad affrontare da solo l'ostilità dello stormo. Beh, non siamo tenuti a osservare la legge se non facciamo parte dello stormo, disse Fletcher, piuttosto impacciato. E poi, se c'è una zuffa, saremo più d'aiuto là. E così, quel mattino, arrivarono in volo da occidente. Erano in 8 e volavano in compatta formazione, a doppio rombo, con le ali che quasi si sfioravano. Sorvolarono la spiaggia del Consiglio a 135 miglia orarie. Jonathan in testa, Fletcher agile e sciolta alla sua destra, Harry Calvin forzando un po' di più alla sua sinistra. Poi, l'intera formazione compì come un solo uccello una virata, in volo orizzontale, poi rovescio, poi di nuovo orizzontale, veloci, come il vento. Quasi quella formazione fosse stata un'enorme cesoia, tagliò netto le strida e il gracchiare di cui la spiaggia, al solito, ferveva brulicante, e 8.000 pupille di gabbiano guardarono sbarrate, uno dopo l'altro. Gli 8 uccelli si impennarono fulmini e ognuno descrisse una gran volta, al termine della quale venne a posarsi lentamente sulla sabbia. Poi, come se quella cosa fosse di ogni giorno, il gabbiano Jonathan si mise a fare i suoi rilievi sulla manovra appena effettuata. In primo luogo, disse con disappunto, siete stati un tantino lenti nella fase di raduno. Fu come se un fulmine si fosse abbattuto nel bel mezzo dello stormo. Sono dei reietti quegli uccelli e hanno osato ritornare. Ma questo è inaudito, inammissibile. Lo sbigottimento era tale che valse a sovvertire il pronostico di Fletcher e non ci fu battaglia, solo confusione. Beh, d'accordo, sì, sono reietti, dicevano alcuni dei gabbiani più giovani, ma accidenti, dove avranno imparato a volare in quel modo? Ci volle quasi un'ora perché l'ordine dato dall'anziano si diffondesse di becco in becco per tutto lo stormo. La consegna era ignorarli. Il gabbiano che rivolge la parola a un reietto è reietto anche lui. Il gabbiano che posa lo sguardo su un reietto infrange la legge dello stormo. Sicché, da quel momento, tutti stornarono gli occhi da Jonathan e si voltarono dall'altra parte, ma lui, non parve neanche farci caso. Seguitò a tener lezione, imperterrito, proprio lì, sulla spiaggia del Consiglio, e si mostrava con i suoi allievi più severo che mai, più esigente perché dessero il meglio di sé. Gabbiano Martin, gridò a un certo punto, e tu quello lo chiami volo rallentato? Se sai fare meglio, faccelo un po' vedere, avanti! Allora Martin William, un gabbiano piccoletto e tranquillo, stimolato da quell'inatteso cicchetto, ce la mise proprio tutta e superò se stesso in quell'esercizio. Con appena una bava di brezza, riuscì, torcendo le penne, a sollevarsi senza un battito d'ali dalla sabbia alle nubi e a ridiscendere aliando. Del pari, il gabbiano Charles Roland volò nel vento della grande montagna a un'altezza di 7.000 metri. Ne tornò paonazzo dal freddo, mezzo intontito ma felice e deciso a volare più in alto l'indomani. Il gabbiano Fletcher, che era il più appassionato di tutti per le acrobazie, effettuò un tonneau verticale in 16 distinti movimenti e il giorno seguente ci aggiunse, come tocco finale, una ruota tripla. Le sue penne sfavillavano ardite nei raggi del sole e più di un paio d'occhi si levarono, furtivi, sulla spiaggia, ad ammirarlo. E sempre Jonathan era là, al fianco dei suoi discepoli, a guidarli, a dar loro degli esempi, prodigo di strigliate e di consigli. Volava insieme a loro nella notte, attraverso le nebbie e le tempeste, e per il puro piacere di volare, mentre lo stormo, miserabilmente, infreddoliva a terra. Terminate le lezioni di volo, gli allievi si ricreavano sulla sabbia. E con l'andare del tempo presero ad ascoltare Jonathan con maggiore attenzione. Aveva sì certe sue folli idee che loro non riuscivano a capire, però ne aveva anche tante altre che loro comprendevano e trovavano sensate. A poco, la sera, intorno al cerchio dei discepoli, venne a formarsi un secondo cerchio, un cerchio di gabbiani che ascoltavano curiosi, per ore di fila nel buio, gli uni fingendo di ignorare gli altri, per essere ignorati a loro volta. Prima dell'alba, chiotti, se la svignavano. Era trascorso un mese dal ritorno, quando il primo gabbiano dello stormo si decise a varcare il confine. Chiese che gli insegnassero a volare. Con quell'altro, gabbiano Terence Lowell, si poneva al di fuori della legge e riceveva il marchio di reietto. Ma ora Jonathan aveva 8 discepoli. La notte successiva, a farsi avanti fu gabbiano Kirk Minard. Barcollando e strascicando un'ala sulla sabbia, si gettò ai piedi di Jonathan. Aiutami, gli disse molto calmo, con quel tono che è dei moribondi. Desidero volare più di qualunque altra cosa al mondo. Vieni con noi allora, gli disse Jonathan. Sollevati dal suolo insieme a me e cominciamo quando ti pare. Non capisci, la mia ala, io non riesco a muoverla. Maynard, tu sei libero di essere te stesso. Questa è la libertà che hai. Adesso, qui, e nulla ti può essere d'ostacolo. Questa è la legge del grande gabbiano, la legge che è. Intendi dire che posso volare? Dico che tu sei libero. Semplicemente allora Kirk Minard allargò le ali, così, senza il minimo sforzo, e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo stormo fu destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a squarciagola da un'altezza di più di 100 metri. So volare! Ehi, guardate! So volare! Al levar del sole erano circa 1.000 gli uccelli che si accalcavano intorno alla cerchia degli allievi per guardare Kirk Minard curiosi. E non gliene importava di essere notati. Ascoltavano il gabbiano Jonathan e cercavano tutti di capirlo. Lui parlava di cose molto semplici. Diceva che è giusto che un gabbiano voli, essendo nato per la libertà, e che è suo dovere lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che intralcia, che si oppone alla sua libertà, vuoi superstizioni, vuoi antiche abitudini, vuoi qualsiasi altra forma di schiavitù. Sorse una voce dalla moltitudine: scavalcare anche la legge dello stormo. L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà, disse Jonathan. Altra legge non c'è. E tu pensi che noi saremmo buoni di volare uguale a te? Si levò un'altra voce. Tu sei fuori dal comune e hai doti divine. Mica sei un uccello compagno a noi. Fletcher allora? Lowell? O se no, prendi Charles Roland. O guarda giù di lì, anche loro sono fuori del comune e hanno doti divine, secondo te? L'unica differenza, credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono e ora tendono a metterlo in pratica, hanno cominciato ad adeguarsi a se stessi. Gli allievi, tranne Fletcher, si innervosirono messi a disagio. Non si erano resi conto che era quello che stavano facendo. Vanno dicendo a quelli dello stormo, disse Fletcher a Jonathan un giorno, dopo le prove di velocità, che se tu non sei il figlio del grande gabbiano in persona, allora sei un par di mila anni in anticipo sul tempo. Jonathan sospirò. Si corre sempre il rischio di venire fraintesi, pensò. O ti danno del demonio o ti chiamano Dio. E tu? Fletcher, che ne pensi? Ti pare che siamo in anticipo sul nostro tempo? Un lungo silenzio. Beh, direi che questo modo di volare può benissimo essere cosa dei tempi nostri. Bastava che qualcuno si desse la briga di scoprirlo. Voglio dire, non è cosa che ha a che fare col tempo. In anticipo. Saremo sul costume, sulle usanze, semmai, più evoluti degli altri gabbiani saremo. È qualcosa, disse Jonathan, virando per planare, molto meglio che trovarci in anticipo sul nostro tempo.